Vediamo i risultati finanziari di questa conference call, primi 9 mesi dell'anno. Dopo la presentazione ci sarà l'opportunità di poter porre dei quesiti. Se vi serve assistenza durante la conference call, potete contattare un operatore componendo asterisco 0 sul telefono. In questo momento lascio allora la parola a Matteo Laterza, CEO Unipol. Bene, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per la partecipazione a questa call. Allora, come al solito, prima di accettare le vostre domande, vado a presentare alcuni commenti sulla presentazione che avete visto questa mattina. Allora, ancora una volta è un trimestre veramente molto forte, sia per quanto riguarda il PLC e anche il Vita. Per quanto riguarda il PLC, a parte tutte le note già fatte sulla buona performance relativamente al fatturato, quindi alla top line per quanto riguarda salute e anche nella rete distributiva banca assicurativa, posso dire che anche a livello di Unipol SAE noi riusciamo quindi ad aumentare il premio come target assieme al lato target, ovvero abbassare il livello di rischio laddove secondo noi c'è una sovraesposizione in termini di linea di business o anche in termini di aree geografiche. Quindi stiamo raggiungendo questi obiettivi, siamo sul binario giusto e lo possiamo vedere osservando proprio i numeri che qui fanno riferimento fino al settembre di quest'anno 2024, ma c'è un'evoluzione positiva di sicuro anche nei prossimi trimestri, sia per quanto riguarda l'auto e non auto. Per quanto riguarda il Vita, anche in questo caso abbiamo avuto una ottima performance e questa è stata supportata in modo particolare dal business banca assicurativo. In modo particolare, vi sto parlando adesso della performance di Arca Vita e a parte questo e oltre questo abbiamo ottenuto un contributo eccezionale, molto positivo, che arriva proprio dall'area protection a livello di Unipol SAE. E senza dimenticare che c'è stato un contributo positivo che è arrivato proprio dalla componente di investimento per quanto riguarda il business vita e la relativa area. Per quanto riguarda invece gli investimenti, ancora una volta il terzo trimestre, ci ha dato dei numeri eccellenti. Bisogna osservare in modo particolare il rendimento, quindi lo yield che arriva dai cedole e dividendi, 4,3%. Veramente sopra lo stesso numero che abbiamo ottenuto nel settembre 2023 e poi a parte questo, come avete visto nella presentazione, c'è stato un componente positivo che arriva direttamente dagli utili non realizzati e quindi nel PNL, appena meno del 2% questi non realizzati. Questa è una conseguenza dell'evoluzione positiva dei mercati finanziari nel 2024 e come conseguenza di questo dato non è replicabile nel futuro. Bisogna quindi concentrarsi esclusivamente sul 4,3%, che effettivamente è un numero decisamente positivo per quanto riguarda quindi il rendimento dei nostri attivi. Per concludere, a livello di solvency, chiudiamo a 224%. Questo è un numero eccellente. Ora, nella presentazione abbiamo anche aggiunto quello che è il numero di Solvency, il livello di solvency per il gruppo assicurativo. È un nuovo numero questo. Questo numero fa riferimento direttamente al business che arriva proprio dall'assicurazione e tutto quello che abbiamo definito come aree di diversificazione. In questo caso abbiamo il dividendo che arriva proprio dai nostri investimenti nelle banche, che in un certo qual modo, devo dire, questo numero vi dà comunque un'idea generale di quella che potrebbe essere appunto il denaro arrivato a livello di cash per il nostro gruppo relativamente alla generazione di liquidità. Ora, facendo riferimento a questo stesso perimetro e quindi, lo sottolineo, senza considerare il consolidamento delle quote bancarie nei nostri numeri, il nostro livello di solvency avrebbe potuto raggiungere un livello 286%, per cui in questo caso gli equity sono considerati come investimento azionario. Questo hanno quindi un certo tipo di impatto a livello di rischio di mercato, al contrario, o meno diversamente, all'approccio che si basa sul consolidamento delle quote bancarie, cosa che invece noi facciamo nei numeri che rappresentano appunto il 224. Questo in effetti è quel numero che abbiamo grazie al consolidamento delle due banche. Dunque vado a chiudere queste osservazioni. Come sapete, peraltro, nei numeri distribuiti trovate anche l'impatto al lordo delle tasse di circa 150 milioni di euro che arrivano dal Fondo Solidarietà. Questo è il fondo che noi abbiamo siglato, firmato con i sindacati giusto alcuni mesi fa, e di conseguenza abbiamo deciso di realizzare un accantonamento di questa entità. Ovviamente questo ha un impatto al netto delle tasse di circa 100 milioni di euro all'interno dei nostri numeri. Ciò detto, sono qui con il General Manager San Pietro e quindi lascio a voi le domande. Grazie per il momento. Questa è l'operatrice Chorus Call. Iniziamo adesso la sessione Q&A. Chi desidera porre un quesito può premere asterisco 1 sul telefono. Per eliminare la vostra richiesta schiacciate invece asterisco 2 e alzate cortesemente il ricevitore, la cornetta, quando fate la domanda. Quindi se la domanda adesso, asterisco 1. La prima domanda arriva da Alberto Villa Intermonte, prego. Buongiorno, grazie per la presentazione dei dati. Io avrei un paio di domande. La prima, entrambe riguardano appunto il PNC. Dunque, vorrei in effetti capire come sta andando l'evoluzione della premialità media a livello di impatto sul numero di clienti. Quindi, se c'è o c'è stato una riduzione di questo numero. E altra domanda. Per quanto riguarda il prezzo auto, motor, come pensate possa evolvere nei prossimi mesi? Perché appunto vedo che il CR, quindi il combined ratio, è ancora al di sopra del 100% nell'area motor, quindi magari ci può dare qualche informazione in più, un po' più di colore per quanto riguarda le aspettative dei prossimi mesi relativamente al CR del business auto o motor. La seconda domanda è la seguente e riguarda il target che vedo nel piano, sempre per quanto riguarda il combined ratio per l'anno 2024. Quindi pensate che sia fattibile, viste appunto le tendenze che sono quelle che constatiamo appunto per il quarto trimestre di quest'anno. E poi un'altra domanda ancora sugli utili pre-imposte del PLC. Vorrei capire, a parte quello che è l'accantonamento per il piano esuberi, sta generando certi risultati a livello di PSI, per cui a parte questo ci sono degli altri one-off o comunque degli altri fattori unici e particolari che dobbiamo prendere in esame nel momento in cui facciamo riferimento al livello di utile dei primi 9 mesi dell'anno prima delle tasse e delle imposte. Grazie. La terza che risponde, certo Alberto, allora lascio però a rispondere San Pietro che possa darci dei dati migliori sugli aggregati del motor, e io posso invece prendere l'ultima domanda, la terza che hai appena fatto, quindi sempre la terza, negli utili pre-imposte PLC c'è, come dicevi giustamente tu, quello che è l'effetto del Fondo Solidarietà dell'FS. A parte il Fondo Solidarietà ci sono comunque degli altri costi e uno di questi costi è rappresentato dal costo della fusione tra gruppo Unipol e Unipol SAI, e per definizione sappiamo che appunto questo accade una volta sola, quindi è una voce unica, uno one off. C'è poi l'effetto negativo che arriva da alcune aree del business di quello che noi chiamiamo beyond insurance, oltre all'assicurazione. Uno di questi effetti è il seguente: si tratta cioè di un'iniziativa di Unipol Move. In questo caso abbiamo deciso di effettuare un investimento per lo sviluppo del business, approfittando anche di quello che è la situazione dei concorrenti che si è creata a metà anno, e conseguentemente a questo abbiamo spinto molto a livello di iniziative commerciali e l'abbiamo fatto per migliorare il numero di clienti in Unipol Move. Beh, devo dire a riguardo che questa stessa iniziativa è stata un'iniziativa di successo, nel senso che almeno ad oggi abbiamo un numero di clienti che ha superato gli 1,8 milioni. Ricordo anche che uno dei nostri obiettivi era quello di arrivare entro la fine del piano industriale, cioè entro la fine di quest'anno, volevamo raggiungere i 2 milioni di clienti. Ora non so se riusciremo a raggiungere questo numero di 2 milioni, però siamo veramente molto avanti e ben posizionati, quindi per poter mantenere o meglio raggiungere questo obiettivo. Ricordiamo anche che ci sono diverse altre iniziative che sono state implementate per spingere lo sviluppo delle attività anche e soprattutto per quanto riguarda Unipol Rental, quindi noleggio a lungo termine. Quindi se vogliamo andare a ricostruire l'utile pre-imposte di questo tipo di business, quindi per il sito bisogna prendere in esame questi tre punti. È possibile avere qualche indicazione per quanto riguarda proprio le valorizzazioni, i numeri di questi tre punti? Allora, non li ho davanti a me in questo momento, però sicuramente posso in una, prossimamente condividere appunto l'IRR. E prima ancora del piano industriale e poi anche il target combined ratio, sono appunto le prime e seconda domanda che hai fatto, però siamo sul binario giusto per poter arrivare al target di redditività del piano industriale. Quindi dopo questo Q, dopo questo trimestre, sono ancora più certo e sicuro di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Allora, è vero che in questo momento questo mix con il quale arriveremo ai numeri, beh, quindi se riusciremo a raggiungere questo target, cioè il combined ratio o meno, non lo sappiamo, però sappiamo che la tendenza, almeno per quanto riguarda la premiabilità media, per quanto riguarda le richieste di risarcimento nell'area motor, sono dei dati in generale positivi. Poi anche nel business non motor, anche lì abbiamo delle buone condizioni che mi permettono di dire che l'anno 2024 sarà un anno positivo. E in modo particolare se confrontiamo questo con l'anno 2023, che in effetti, come sappiamo, non è assolutamente stato qualcosa che ci ha dato la stessa opportunità, la situazione era veramente diversa. In ogni caso, per quanto riguarda i numeri a livello di motor che ci chiedi, lascio la parola a San Pietro. San Pietro che parla. Allora, Alberto, buongiorno. Devo dire che fondamentalmente la situazione di mercato per la responsabilità auto è fondamentalmente la seguente, cioè ogni singola società deve aumentare le tariffe, quindi i premi e i prezzi, a seconda dei punti che avevamo già discusso nell'arco degli anni precedenti, per cui l'inflazione, quindi il costo medio e poi anche la frequenza che sta tornando appunto normale dopo il lungo effetto della pandemia, frequenza delle perdite. C'è anche un effetto di cui abbiamo discusso già tre mesi fa, ovvero tutti quelli che sono i sistemi di compensazione per le lesioni corporali. Allora, questo ha generato ulteriori costi. Abbiamo quindi deciso di poter mettere nelle nostre riserve sia per l'anno attuale ma anche per gli anni precedenti, quindi come sempre e anzi forse più di quanto fatto in passato siamo su questo punto molto prudenti, per cui bisogna prendere in esame quello che è l'effetto delle attività dell'anno attuale 2024, attività che vanno bene per noi, per cui premialità media in aumento e a fine anno ci aspettiamo un più 5% di premio medio, loss frequency LS appunto dicevo sta andando bene e poi ancora una volta abbiamo questo aumento dei premi medi, però è vero che il CR, il combined ratio per quanto riguarda l'anno attuale non è qualcosa che effettivamente ci sta preoccupando. Poi è chiaro che abbiamo l'effetto unico, cioè one-off, delle riserve degli anni precedenti, e in questo caso quindi se ne sta discutendo quindi a livello di tribunale qui a Milano per quanto riguarda, come dicevo prima, le lesioni corporea. Per quanto riguarda la situazione attuale, ora capisco che anche i nostri concorrenti hanno dovuto aumentare i prezzi, per cui noi siamo riusciti a stabilizzare il numero di clienti, e anche di questo punto se ne è discusso 3 mesi fa, per cui abbiamo avuto nella seconda parte dell'anno scorso, nel primo semestre di quest'anno, quello è stato un periodo in cui gli aumenti di prezzo sono stati più elevati rispetto alla media del mercato, e quindi è per questo che il numero di clienti è diminuito. Adesso però devo dire che fondamentalmente dalla primavera già siamo stabili a livello di numero di clienti. Molte grazie. Se posso aggiungere una domanda. E la domanda è sui dividendi, forse un po' troppo presto chiedere, ma provo. Qualche eventuale ulteriore riflessione per quanto riguarda questo punto, dividendi? La terza. Per quanto riguarda i dividendi, sì, come hai appena detto tu, in effetti è molto presto, però come ho già ripetuto diverse volte in passato quando ci siamo incontrati, bisogna comunque iniziare almeno a fare qualche osservazione a riguardo, nel senso che bisogna considerare Unipol Gruppo non più come una holding, bensì come una società operativa, quindi una vera e propria compagnia assicurativa operativa. Questo quindi è il contesto con il quale, nel quale bisogna osservare la nostra entità d'ora in poi. Poi, ripeto, come già detto precedentemente, siamo sul binario giusto, per cui siamo vicini ai nostri target che trovi nel piano industriale, e questo per quanto riguarda il livello di redditività. Dunque, è vero che noi abbiamo già una lunga esperienza, un track record che abbiamo rispettato gli anni passati per quanto riguarda appunto il raggiungere gli obiettivi della politica di dividendo, di distribuzione di dividendi, che è un tipico, insomma, come comportamento che troviamo nel comparto assicurativo, e non abbiamo neanche intenzione appunto di cambiare idea o di cambiare questa linea di pensiero in futuro. Ora, ciò detto, queste sono delle decisioni che ovviamente prenderemo un po' più avanti, però per quanto riguarda le linee guida, queste sono esattamente le linee guida che ho menzionato, nel senso che spetta appunto a voi fare la previsione. Molto bene, grazie e complimenti per la nomina a livello di Unipol. Bene, grazie a te. La prossima domanda è di Michael Hutt Berenberg, prego. Bene, grazie mille, complimenti anche da parte mia per la nomina. Io avrei una domanda di follow up. È stato interessante sentire quella che è l'evoluzione del punto preso in esame dal Tribunale di Milano. Allora, è tutto chiuso per i primi 9 mesi o c'è qualche novità che potrebbe arrivare per il quarto trimestre? Perché personalmente credo che il vostro costo sarà qualcosa come, sì, insomma, sia su 6 mesi che su 9 mesi, credo che forse il combined ratio potrebbe abbassarsi, proprio meccanicamente parlando, magari ci potete dare un'indicazione. Altra domanda, magari ci potete fare uno spaccato di questi 90 punti base nel primo semestre, potrebbe essere veramente molto molto utile. E poi una terza e ultima domanda, è stato fatto un riferimento alla joint venture Montepaschi, qui l'ammontare sembra essere molto elevato, 0,5 miliardi, magari ci potete spiegare come riuscirete eventualmente a sfruttare questa situazione? Grazie. Bene, grazie. La terza che parla. Allora, per quanto riguarda il Tribunale di Milano, se ho capito bene la tua domanda, Quindi il fondo, la riserva tecnica aggiuntiva realizzata nel mese di giugno non si ripeterà nel prossimo trimestre, per cui di nuovo questa è una one-off che riguarda l'anno 2024 e quindi penso che sia sufficiente, sia abbastanza, insomma, almeno sulla base delle informazioni che abbiamo fino ad oggi. Allora, attenzione, ovviamente questo non vuol dire che l'anno prossimo il nostro combined ratio CR potrà crollare del 3%, dipende appunto dalla nostra politica di riservazione, cioè di accantonamento, se è corretto o meno. E se è corretta è chiaro che rimarrà come una riserva, quindi quando pagheremo questo risarcimento è chiaro che sbloccheremo l'apposita riserva. Per cui in questo caso non dobbiamo aspettarci che appunto dopo questa nomina, come dire, il CR possa abbassarsi del 3%. Questo appunto se ho capito bene la tua domanda. Ora, per quanto riguarda invece Monte dei Paschi, allora già diverse volte ho detto, ma anche il Presidente, abbiamo detto che consideriamo la banca assicurazione come uno dei motori principali della crescita per quanto riguarda la distribuzione del business assicurativo, in modo particolare ovviamente per quanto riguarda i danni. Ora, abbiamo un accordo solido, molto forte e anche decisamente redditizio con BPER e con la Banca Popolare di Sondrio per la nostra joint venture in Arca. È però vero che in generale osserviamo sempre con grande interesse tutte le opportunità che potrebbero creare valore per gli stakeholder che magari potrebbero arrivare, come dire, da altri possibili eventuali distributori. Se ci sono delle opportunità interessanti, è chiaro che le prenderemo in esame. Direi che ecco, questo è tutto quello che posso dire a riguardo. Certo, giusto una precisazione di follow-up. È chiaro, è difficile, insomma, la comunicazione, ecco, non è sempre facile. Io sono a Londra, la Borsetta a Bologna, la lingua non ci aiuta, però cerchiamo di capire quanto segue, e cioè avete un 92,6% di combined ratio previsto per fine anno, e l'impressione che ho avuto dalle risposte è, appunto, era capire che forse non ci si potrebbe non arrivare. Volevo capire se la mia così, deduzione è corretta o meno. D'accordo, grazie per la domanda. No, no, la domanda non è no, la domanda è dipenderà dall'evoluzione degli aggregati nel prossimo trimestre. Siamo molto molto vicini a quel numero, ora non so se sarà 92,6 oppure se sarà 93,5 oppure 92,1, è sempre la terza che parla. È veramente molto difficile fare una previsione oggi, appunto considerando l'ambiente attorno a noi in cui in effetti beh, ci mancano ancora i numeri, come dire, di intero trimestre. Posso dire che se riuniamo, se mettiamo insieme tutte le aree di business nelle quali siamo coinvolte, quindi PLC, vita e investimenti, se ripeto, se mettiamo tutto insieme e riuniamo queste tre voci, beh, posso dire che riusciremo ad arrivare al target di redditività generale del piano industriale, che, ripeto, penso io sia uno delle informazioni più importanti che è possibile darti, in modo tale appunto da poter fare valutazioni sulla redditività, sulla politica di distribuzione di dividendi e altro ancora. Non so se nel prossimo futuro riusciremo ad azzeccare esattamente i numeri menzionati a realizzare, ma non penso sia fondamentale, insomma, considerando, ecco, i numeri totali del gruppo, nel senso che questo è veramente il messaggio principale che vorrei condividere con Alberto e anche con tutti voi. E lascio adesso parlare San Pietro per un'altra parte della domanda. San Pietro che parla. Quindi, Michael, tu vuoi sapere se questo rafforzamento one-off per la core per il Tribunale di Milano è completa? Esatto, sì, è completa. Esatto, quindi è stato fatto tutto? al 30 di settembre, quindi non arriva nient'altro, giusto? Non seguirà nient'altro. Molto bene, grazie, grazie mille. La prossima domanda è di Gianluca Ferrari, Mediobanca, prego. Buongiorno, scusate, ma torno su quanto appena detto, cioè come possiamo interpretare questa affermazione, cioè che non siete più una holding ma una compagnia assicurativa, oppure per essere ancora più chiari, vi dobbiamo considerare una compagnia assicurativa dal 2024 già, quindi i dividendi 2024 rifletteranno il fatto che siete adesso un'assicurativa e non più una holding? Seconda domanda, questa per San Pietro. Devo dire che nel terzo trimestre abbiamo visto ciò che è successo in Italia per quanto riguarda le inondazioni. C'è un carico particolare da mettere a punto nel Q3 e magari che vada a sforare nel Q4? E poi un'ultima domanda su questo senior bond, obbligazioni 1 miliardo che scadono nel marzo 2025. Ho ragione nel dire che avete una capacità per quanto riguarda strumenti di Tier 2, anche se appunto adesso siete una compagnia assicurativa, ha ancora senso andare a sostituire il senior con il Tier 2? Ok Gianluca, grazie. La terza che risponde. Quello che volevo dire, allora cerco di essere ancora più chiaro al riguardo. Quindi, non devi considerare più Unipol Gruppo come holding. Quello che ho detto prima, cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che nel momento in cui eravamo una holding, quindi in tutto quel periodo succedeva che il dividendo si basava proprio sui numeri GAAP locali, appunto, di una holding. Allora, la holding ha un'unica fonte di ricavi, giusto? Sono appunto poi i dividendi che noi otteniamo giustamente da tutte quante le quote che ha la holding. Quindi in questo caso si trattava appunto di Unipol SAI. Adesso Unipol SAI è controllata al 100%, prima però ricordi che era 85%, a parte questo poi c'erano anche delle quote, esattamente il 10% in BPER e anche in Banca Popolare di Sondrio. Ora, da questi numeri però bisogna fare una deduzione, cioè la deduzione dei costi che erano fondamentalmente il costo del debito, più o meno 80 milioni di euro, e poi a parte questo c'era anche il costo, come dire, della struttura, questo vuol dire più o meno tra 20 e 30 milioni di euro, per cui alla fine arriviamo ad avere fondamentalmente ricavi distribuibili che sono appunto limitati e il limite è la quantità totale di dividendo che io posso ottenere o incassare grazie alle mie quote, giusto? Per cui questo vuol dire che c'è stata, ecco, questa sorta di gap, di divario, giusto? Per cui considerando questa situazione, cioè questo ambiente, va da sé, è normale che abbiamo discusso, peraltro, per molto molto tempo, discussioni anche molto noiose su quanto avremmo dovuto concedere come sconto a livello di holding. Poi, se tornassi invece al profitti e perdite, quindi al bilancio, in questo caso pensando al dicembre 2024, Unipol Gruppo cosa farà? Avrà allora una struttura proprio vera e propria di compagnia assicurativa operativa, considerando la fusione tra Unipol SAI da una parte e Unipol Gruppo dall'altra. Di conseguenza, il numero che bisogna tenere a mente, quindi lo ripeto, il numero che veramente bisogna tenere a mente è, giusto per farsi un'idea di quello che sarà la capacità di distribuzione dei dividendi, riprendo il numero che appunto abbiamo svelato nella presentazione, e cioè quello che noi abbiamo definito come gruppo assicurativo. Questo vuol dire che andiamo a prendere in esame tutte le attività che noi gestiamo direttamente, ovviamente faccio riferimento all'assicurazione e poi a parte questo abbiamo anche, come dicevo prima, il Beyond Insurance, andiamo oltre all'assicurazione, abbiamo le diversificazioni ad esempio come gli hotel, riprendo, da qui derivano quindi i dividendi che noi otteniamo, lo ripeto, grazie a tutte le quote che abbiamo nei nostri asset strategici, nelle banche, quindi BPER e Banca di Sondrio. Allora, come dicevo appunto prima della presentazione iniziale, questo ti dà un'idea di quelli che saranno poi i flussi di cassa per il gruppo. Abbiamo già svelato i numeri nel mese di settembre, adesso 2024, e come dicevo appunto in precedenza, a parte tutto questo, siamo sul binario giusto e sulla strada giusta per poter riuscire ad arrivare a quello che è il target di redditività di cui abbiamo parlato nel piano industriale. E poi avevo detto un'altra cosa e la risottolineo, ovvero che abbiamo un track record solidissimo, cioè un passato, un'esperienza passata di riuscire a rispettare la remunerazione cash sulle nostre azioni, delle nostre azioni, molto competitivi se faccio riferimento a tutto il settore assicurativo europeo, per cui non abbiamo in effetti in mente in questo momento di andare a cambiare questa modalità in futuro. Per cui tutto questo per dire che le decisioni che noi prenderemo a livello di dividendi, attenzione, una decisione che però verrà presa molto più avanti, ebbene questa decisione andrà a prendere in considerazione tutte le osservazioni che io ho esposto proprio in questo momento. Ora, spero di essere stato abbastanza chiaro, assolutamente chiarissimo Matteo. L'unico punto è quindi già per l'esercizio finanziario 2024 farete questo tipo di ragionamento? Sì, la risposta è sì. Benissimo, grazie mille. San Pietro, è San Pietro che risponde. Sì, ciao Gianluca. Allora, CatNat quest'anno, fino adesso le cose vanno abbastanza bene. Allora, non solamente per gli eventi che si sono prodotti o non prodotti, ma anche grazie a tutte le nostre azioni. Per cui devo dire che in questo caso il risultato è assolutamente solido, positivo. Abbiamo avuto giusto un paio di eventi di non grande importanza nei mesi di settembre e anche di ottobre, per cui faccio riferimento a Polis e poi appunto a MetAut ottobre nell'area di Bologna. Comunque entrambi sono considerati eventi non materiali, per cui questo vuol dire che abbiamo portato avanti una stima molto molto prudente, per cui non ci aspettiamo assolutamente un peggioramento per quanto riguarda i risultati finanziari del terzo trimestre. Perfetto, grazie. La prossima domanda è di Andrea Lisi, Equita, prego. Buongiorno, grazie mille per questa opportunità. Allora, me ne rimane solamente una di domanda, che più che domanda è una sorta di commento barra strategia, e cioè ci può dire cosa pensate del fatto che diverse banche cercano adesso di fare dei deal a livello anche assicurativo? Quindi secondo voi queste banche rappresentano una minaccia non per voi solamente o per tutto il settore assicurativo, quindi ecco, non in termini appunto di banche che sono già sotto il vostro controllo, ma questi concorrenti potrebbero avere un impatto sulla vostra futura crescita? Un semplice commento su questo. Andrea, grazie. È la terza che risponde. Dunque, ricordo adesso, perdonami, di non aver risposto a una delle domande di Gianluca, ho risposto alle ultime due, quindi magari risponde e poi torno da te, perdonami. Dunque, rimborseremo il senior Unipol Gruppo, questo verrà fatto chiaramente l'anno prossimo, marzo 2025, per cui 1 miliardo di euro. E, sì, abbiamo questa capacità a livello di Tier 2, però ricordiamoci anche di un'altra cosa, cioè che noi appunto emettiamo Tier 2 solamente se pensiamo che questo valga la pena, cioè se sappiamo che rafforzerà la posizione capitale. Oggi siamo a 224% per quanto riguarda la posizione capitale di Unipol Gruppo e in questo caso insomma siamo un'entità che genera capitale, per cui andando avanti pensiamo assolutamente di poter rafforzare questi numeri, ripeto, nel prossimo futuro. Conseguentemente, almeno al momento, non abbiamo in mente di andare a fare delle sostituzioni, cioè di sostituire l'unsecured senior con una tipologia Tier 2, perché giustamente possiamo andare ad aggiungere la forza del capitale facendo così, sì, però poi oltre a tutto questo ci troveremo davanti a un costo che secondo noi non vale la pena spendere in questo momento, vista la posizione capitale molto solida di cui godiamo oggi. Arrivo allora alla domanda per quanto riguarda il compromesso, appunto il Danish. Secondo noi non è una minaccia, nel senso che è una sorta di qualcosa di non troppo corretto a regolare nella regolamentazione dei mercati finanziari, ovvero per le banche c'è un vantaggio e poi il fatto che ci siano delle operazioni finanziarie, cioè transazioni che sono appunto effettuate sul mercato, beh, questo ne è prova, però al contrario. Questo, chiamiamolo vantaggio, potrebbe non essere utilizzato da una società, una compagnia assicurativa che magari ha o non ha degli interessi su delle quote bancarie. Però, detto questo, la strategia non dipenderà appunto dal quadro normativo o regolamentare, ma dipende proprio da quanto noi di questo momento pensiamo di poter creare come valore, intendo, per andare giustamente a remunerare quello che è il capitale che serve per fare poi un investimento strategico. Tutto questo per dire che per noi questo è un numero barra un dato che noi prendiamo in esame. Ora, se dovessimo riuscire a produrre un certo ritorno sulle azioni, sull'equity che è superiore al ritorno sull'equity della società in generale, è chiaro che tendiamo a prendere questa decisione di investimento e in alcuni altri casi no. Nel caso delle quote bancarie ci viene chiesto di mettere sul tavolo, come dire, più capitale rispetto al capitale che viene richiesto a una banca per comprare invece una quota in una compagnia assicurativa. Quindi penso che sia, ripeto, una questione proprio di disparità, ecco, di irregolarità normativo-regolamentare, per cui è un punto che ha certo momento dovrà comunque essere preso in esame, insomma, dalle istituzioni politiche che sono quelle che devono occuparsi, secondo me, di questo tema. Molto bene, grazie. La prossima domanda è di Elena Perini, Intesa San Paolo. Prego. Grazie mille, buongiorno. Ho solamente una domanda residua che mi rimane e questa domanda riguarda la tassazione e anche le modifiche, cioè i cambiamenti potenziali che potrebbero essere introdotti a livello di budget finanziario o fiscale e magari diverse altre regole che potenzialmente potrebbero andare a cambiare questo sistema finanziario italiano molto molto complesso. Grazie. Grazie Elena, la terza che risponde. Allora, di solito la domanda più complicata arriva sempre da te e sulla tassazione capisco bene che il tema sia veramente duro, comunque difficile. In ogni caso, per quanto riguarda l'ultima legge di bilancio, devo dire che sì, qui c'è un effetto finanziario e devo dire che ecco, non è un effetto economico, è finanziario questo effetto, almeno per quanto riguarda il nostro business, quello assicurativo, per cui no, non penso che sia veramente un tema importante, come dire, rilevante di cui discutere. Per quanto riguarda invece un altro argomento, ovvero sempre avente a che fare con la regolamentazione fiscale, probabilmente ti ricordi che avevamo annunciato la fusione tra Unipol e UnipolSai. Quando l'abbiamo fatto c'era stato anche un vantaggio positivo che arriva anche a livello di avviamento, cioè di goodwill, eravamo attorno ai 200 milioni di euro. Beh, penso che c'è ancora un atto che deve ancora essere approvato a riguardo, però ripeto, non è ancora stato approvato. Atto in cui almeno apparentemente, se approvato, questo vantaggio potrebbe non essere più possibile, ovvero probabilmente non sarebbe più inserito nei numeri della fusione. Però, detto questo, non è che non abbiamo fatto appunto la fusione per questo punto, ma come al solito andremo semplicemente ad applicare la legge nel momento in cui ci occuperemo dell'effettuazione, implementazione della fusione. Molto bene, grazie, molto chiaro, grazie. Se ci sono altre domande, non dimenticate di premere asterisco 1 sul telefono in questo momento. Dottor La Terza, sì, c'è una domanda di follow-up da Michael Hapta, prego. Grazie, grazie mille. Per quanto riguarda il pricing, ci dicevo appunto del 5% d'aumento nel business motor, ma quale è la media invece del non motor? E potrebbe essere sufficiente secondo voi per coprire le NatCat? Grazie. Risponde San Pietro, grazie. Ora, nel non motor, abbiamo cominciato l'anno scorso ad avere in effetti delle azioni molto molto aggressive per quanto riguarda il business property, ovviamente appunto per il rischio appunto di catastrofi naturali, di calamità naturali in NatCat. Quindi abbiamo effettuato un aumento dei prezzi e fondamentalmente quello che è possibile vedere è proprio a livello di crescita dei premi. Per quanto riguarda questo tipo di linea di business, ebbene sì, lì ci sono stati appunto dei veri e propri aumenti di prezzo. Quindi c'è anche un altro vantaggio aggiuntivo a livello delle nostre azioni da implementare: noi non stiamo aumentando il nostro rischio, anzi il contrario, stiamo riducendo il nostro rischio, per cui c'è una parte di portafoglio in cui aumentiamo di più le tariffe, è chiaro che il tasso di retention lì sta diminuendo, e poi attenzione, c'è anche il rischio soggiacente che sta o sottostante che sta diminuendo. Quindi non so se queste informazioni siano sufficienti, però ecco, fondamentalmente possiamo prendere, come dire, l'aumento in generale del property e lo possiamo definire proprio come effetto prezzo. Perfetto, veramente molto molto chiaro, mi aiuta molto a chiarire il punto, grazie ancora. Dottor Laterza, non ci sono più domande in questo momento. Molto bene, allora ringrazio tutte e tutti voi per aver presenziato questa conference call. Ci rincontreremo nel mese di febbraio 2025 per i risultati finali dell'anno. Grazie ancora, arrivederci.